Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, la via maestra per il Paradiso. Bene, cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, oggi volevo con voi intrattenermi sulla vita di Sant'Angela da Foligno, grande mistica francescana. Bene, a Foligno, città vescovile situata nelle verdi pianure umbre, a poche leghe da Assisi, nel 1248 nasceva una bambina che al Sacro Fonte veniva chiamata Angela. Poco si sa della sua infanzia, signora, quale sia il suo casato, se non che dovette essere tra quelli più illustri e facoltosi della città. Dagli scritti della santa si può facilmente arguire che il padre gli morì quando era ancora in tenera età, tant'è vero che non è mai ricordato nelle fonti. La mamma non ebbe per lei tutte quelle attenzioni, quelle premure perché fosse e crescesse davvero come un angelo, così come il nome diceva. Non le mancarono certamente i bisogni, diciamo, che riguardano la salute e l'istruzione, ma gli mancò forse quell'attenzione, quella vigilanza su quello che riguarda l'anima, lo spirito. Tant'è vero che lei stessa più tardi confesserà di aver cominciato ben presto a commettere il male. Fin dai suoi primi anni si mostrò adorna di una singolare intelligenza e di una semplicità non comune. Passata l'infanzia, emerse per la sua natura ricca, non soltanto a livello di patrimonio, a livello di ricchezze materiali, ma soprattutto di mente e di cuore. Per le sue rari doti attirava simpatia ed era attratta dalla simpatia altrui. Si sa che quando non è ben radicato nel cuore l'amore di Dio, l'amore alle virtù, fu presto vittima del fasto mondano. Amava le vesti eleganti, le acconciature ricercate, gioielli, profumi, salotti, la musica, il ballo. Insomma, fu una donna di mondo. Ma il Dio delle infinite misericordie non abbandonò la pecorella smarrita, ma anzi la cercò inseguendola, chiamandola, e riuscì con la sua grazia a fare di Angela, dice il biografo, un vero angelo della terra e del cielo. Ecco, è bello vedere come nelle biografie dei santi, molte volte Dio si compiace di, come dire, baciare con la sua grazia sin dai più teneri anni un'anima. Tanti santi, vediamo come sin da piccoli sono favoriti di doni straordinari, di grazie straordinarie, a cui chiaramente corrispondono, e questo ci ricorda come il Signore predilige le anime pure, le anime innocenti. Dall'altra, però, vediamo santi, come la santa di oggi, che il Signore ricerca dopo che si sono allontanate dalla via del bene, ricordandoci che Egli è morto per tutti e che per tutti desidera, a tutti desidera fare grazia e fondere la sua misericordia. Per cui se alcuni santi sono l'icona dell'innocenza, dove può arrivare la grazia che trova da subito un cuore corrispondente, dall'altra ci mostra anche dei santi che con la penitenza, con la corrispondenza all'amore di Dio, in un secondo tempo ottengono la grazia e giungono ai vertici della santità. La nostra santa, il suo biografo, ebbe la sorte di vivere in un secolo di grande rinascita spirituale che aveva avuto il suo inizio con il poverello di Assisi, con San Francesco, ed era continuata da tanti suoi figli e discepoli. Era un'epoca in cui risuonava sulle labbra di tutti il nome di San Francesco e di Sant'Antonio da poco elevati all'onore degli altari. Bonaventura da Bagnoregio, frate Rufino, frate Masseo, frate Leone, il beato Corrado da Offida fino a frate Masseo, il beato liberato dall'oro e l'ammirabile frate Jacopone da Todi vivevano ancora ed erano l'esponente genuino di quello spirito serafico che ormai da mezzo secolo aveva orientato l'Italia e le altre nazioni verso il divino martire dell'altare del Calvario, cioè Gesù. E la pianura umbra in cui la santa crebbe era tutta imbalsamata di questo spirito francescano, tanto che riacquistata la grazia, Angela non potrà che vivere lo spirito, tutto lo spirito di San Francesco. La conversione di Sant'Angela da Foligno non fu repentina e clamorosa come quella di Margherita da Cortona, anche lei una santa della stessa epoca, anche lei una grande convertita e anche lei è diventata poi una grande mistica. Quindi la sua conversione non fu come quella di Margherita da Cortona, repentina, ma si compì attraverso un succedersi di avvenimenti e circostanze che la faranno seriamente riflettere, che le scopriranno il bene e il male, quindi il misero stato della sua coscienza, facendole gustare l'assenzio del rimorso. Ecco, la stessa santa racconta al suo confessore quelle che lei chiama i vari passi spirituali o varie tappe di questo suo cammino di conversione, che poi sono state riportate da frate Arnaldo insieme a quelli che sono gli stati mistici a cui giungerà. Io, frate Arnaldo, scrive il suo confessore, che ho scritto a dettatura di lei, ripeto che non ho aggiunto niente, ma che invece ho messo molte cose troppo alte per il mio povero intelletto. Bene, in questo racconto è Sant'Angela stessa che ci parla dell'operazione della grazia nella sua anima, che nella via della penitenza il Dio la fece passare per 18 gradi che chiama appunto passi spirituali. Quali sono? Vediamoli insieme. Primo passo, Dio da principio le manda il rimorso. Ecco, permettiamo che Angela quindi è una donna di mondo, però si era anche sposata, aveva avuto diversi figli. Ed è che improvvisamente considera spaventata i propri peccati. Dice: appena mi trovai posta davanti ai miei peccati, li conobbi perfettamente, con l'anima spaventata e tremante al pensiero della dannazione, versai torrente di lacrime. Quindi la grazia la raggiunge mostrandogli la realtà della sua vita, la realtà cioè del fatto che lei era lontana da Dio. Secondo passo, pensa la santa di entrare nella via della penitenza e si confessa. Qual è la via della penitenza? Cioè la via della conversione. Decide cioè di cambiare vita e per questo va per confessarsi, ma la vergogna le fa tacere i peccati più gravi. Così lei stessa dice: la prima volta fui presa talmente dalla vergogna che non ebbi coraggio di accusare le mie colpe e nonostante ciò andai alla sacra mensa e coi miei peccati nell'anima ricevetti il corpo di Gesù Cristo. Eh sì, perché era una confessione malfatta e quindi anziché essere una confessione e conversione era diventato un peccato in più nell'anima, in quanto appunto aveva fatto un sacrilegio, tacendo prima i suoi peccati in confessione e poi accostandosi anche alla comunione. Quindi straziata dal rimorso, agitata notte e giorno da crudeli angosce, si ricorda improvvisamente di San Francesco, il cui nome era sulla bocca di tutti, la cui amorosa compassione per i peccatori aveva prodotto frutti di conversione in tutto il paese. E quindi, ecco, considerando San Francesco come l'apostolo l'apostolo degli ultimi e anche il grande padre dei peccatori, ecco che si rivolge a lui con fiducia e lo supplica di aiutarla a trovare un confessore a cui possa aprirsi, a cui possa rimediare alla sua confessione precedente malfatta. E la notte seguente le appare San Francesco e le parla: Sorella mia, se più presto mi aveste chiamato, più presto sarei venuto in vostro soccorso. La vostra domanda è esaudita. E qui ci ricorda quanto è importante ricorrere ai santi per avere gli aiuti, soprattutto spirituali, riguardanti la nostra anima, il nostro bene, la nostra conversione a Dio. Dall'altra ci ricorda come le grazie sono legate alla preghiera. Vedete, se più presto mi aveste chiamato, più presto sarei venuto in vostro soccorso, ne dice San Francesco. Sta di fatto che Angela va alla chiesa di San Feliciano, dove in quel momento predicava un frate minore, e ascoltata con piacere la predica, riconobbe che era lui l'uomo destinato a ridonarle la pace dell'anima. Così scrive, così dice: Dopo la predica risolvetti di confessarmi a lui e questa volta manifestai tutti i miei peccati e ricevetti l'assoluzione. Nondimeno io non sentii punto amore e l'amarezza solamente, la vergogna e il dolore furono la mia porzione. Quindi riesce a confessare tutte le sue colpe, ma è totalmente concentrata su quello che è il male che ha fatto. Terzo passo. Dopo questa confessione comincia una vita nuova, nel principio della quale il timore è lo sprone delle sue azioni e un dolore inconsolabile l'accompagna. Io perseverai, dice ella, nella penitenza che mi fu imposta, cercando di soddisfare in tal modo alla divina giustizia. Tali furono i suoi principi nelle prove della vita purgativa. Quarto passo, la fedeltà di Angela alle prime grazie gliene merita delle nuove, onde che Dio le svela l'infinita misericordia che ha usato con lei. E la riconoscenza le fa versare lacrime e l'ispira di raddoppiare la penitenza. Ecco, quindi mentre prima è concentrata sulla sua colpa, sul suo peccato, ecco che improvvisamente inizia a vedere l'aspetto della misericordia di Dio che si è chinata su di lei, che nonostante quei peccati l'abbracciata. E quindi ecco che inizia al timore a entrare l'amore verso Dio. Io gettai un primo sguardo, dice lei, sulla divina misericordia che mi aveva liberato dall'inferno, feci conoscenza con essi e ne ricevetti la prima illuminazione. Allora il dolore e i pianti raddoppiarono e io mi diedi a una rigorosa penitenza. Ecco che l'amore la spinge a ancora maggiore generosità nel sacrificio, desiderio di riparare il malefatto. Quinto passo. Continuando la divina misericordia a illuminarla con la sua luce, Angela vede tutte le miserie della sua anima, il castigo eterno che si è meritato e geme e si condanna da se stessa. Così illuminata, ella dice: Non scorsi in me che peccati e vidi chiarissimamente che avevo meritato l'inferno. E allora piansi amaramente e da me stessa mi condannai. Ecco, cioè, guardando la misericordia che Dio le ha usato, capisce ancora più in profondità il suo peccato, cioè il fatto che lei ha offeso l'amore, colui che è il sommo bene. E quindi riguarda i peccati in una luce nuova, ecco, si può dire. E vede quanto veramente ha meritato l'inferno, perché lei ha offeso Dio. Sesto passo. Una nuova luce le scopre la grandezza dei suoi peccati, le fa comprendere che con l'offendere il Creatore ha offeso tutte le creature. Ond'è che le implora per intercessione della Santissima Vergine e dei Santi la divina misericordia. E subito sente il fuoco del divino amore che le rende più facile la preghiera. Così dice, un raggio della divina luce mi fece conoscere i miei peccati in tutta la loro estensione e compresi che con l'offendere il Creatore avevo offeso tutte le creature le quali erano state fatte per me. In effetti no, è il pensiero che tutto ciò che abbiamo Dio l'ha fatto per noi, l'ha fatto perché rispondessimo al suo amore, invece abbiamo usato le creature per rivoltarci contro di lui. Ecco quello che Angela comprende. Quindi è qui che mi ritornarono tutti in mente, dice la Santa, e nel confessarli che facevo a Dio ne consideravo tutta la gravità. Allora implorai per l'intercessione della Santissima Vergine, tutti i santi e la Divina Misericordia, e pregai tutte le creature che conoscevo ad aver offeso di non accusarmi davanti a Dio. E immediatamente mi parve di sentire in me la pietà di tutte le creature e di tutti i santi. E ricevei anche un dono, e questo fu un grande fuoco d'amore, con una facilità di pregare che non avevo avuto mai. Settimo passo. La beata riceve una nuova grazia, le è dato di contemplare assiduamente la croce del Salvatore, la quale contemplazione nei primi tempi è accompagnata da grande aridità. Così dice, io ricevei la grazia speciale dell'intuito della croce, nel quale contemplavo in spirito Gesù morto per noi. Ma questa visione, sebbene dolorosissima, era senza conforto. Quindi vediamo questi passi, no? Come la santa, rimanendo fedele alla grazia, mano a mano si purifica sempre di più e raggiunge un grado sempre più perfetto di amore a Dio. Ottavo passo. Ciononostante, Angela non cessa di tenere fisso lo sguardo sul Salvatore crocifisso. Quindi, nonostante non senta consolazione, ecco, lei continua a guardare a Gesù crocifisso. Questo è un punto importante. Gesù tante volte per purificare il nostro amore fa sì che non proviamo più consolazione, perché altrimenti rischiamo di cercare più la consolazione che il Dio delle consolazioni. Ed ecco che in questa aridità l'anima è chiamata a perseverare, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. Ed è così che la santa si interna talmente nella profondità delle sante piaghe di Cristo che merita di conoscere chiaramente l'intimo rapporto che vi è tra il peccato e i patimenti di Gesù. E allora il suo cuore divampò d'amore, unito a sentimenti così vivi di compunzione, che un giorno trovandosi ai piedi della croce, risolvette di spogliarsi di tutto. Nello stesso tempo si offrì tutta a Dio e propose di osservare la castità, santamente sdegnata contro il corpo che l'accusava di averle servito di strumento per offendere Dio. Nono passo. Istruita attorno al mistero della croce, Angela desidera di conoscerne e percorrerne la santa via. Mi fu dato, ella dice, il desiderio di conoscere la via della croce affinché potessi star ritta ai piedi di essa e trovare rifugio in lei che è il rifugio universale dei peccatori. Se tu vuoi andare alla croce, mi fu detto, spogliati di tutte le cose, perché bisogna che tu sia leggera e libera. Mi convenne dunque perdonare tutte le offese, spogliarmi affatto delle creature, non essere più padrona di me stessa, per poter dare liberamente il mio cuore a Gesù ed essere atta a camminare per la via spinosa della tribolazione. Da allora Angela cessò di portare vesti preziose, di nutrirsi di cibi delicati, e siccome Dio le tolse in poco tempo la madre, il marito e i figli, ella adorò in quelle penosissime prove la divina volontà, e nella solitudine che si era fatta intorno a lei, la fede le fece trovare il modo di unirsi meglio a Dio. Quindi vediamo come il Signore li toglie, la madre, il marito e i figli che non assecondavano questo suo desiderio di darsi a Dio, non assecondavano questo suo cambiamento improvviso da donna di mondo a donna invece dedita al Signore. E quindi vede in un certo senso in questa spogliazione di tutti i propri cari come un mezzo della provvidenza di Dio per potersi dare davvero a lui. Dall'altra ne sente anche il dolore, ecco, la privazione dell'affetto di coloro che erano più vicini a lei. Decimo passo, poiché la domandava spesso a Dio di farle conoscere la cosa più gradita ai suoi occhi, il Divino Salvatore le si mostrò più volte pendente dalla croce e le disse: Considera le mie piaghe. Poi, rivelandole tutte le sue pene, soggiungeva: Ecco quanto ho patito per te, e tu che farai per corrispondere al mio amore? E allora Angela, presentandosele alla memoria i suoi peccati, si considerava come la cagione di tutti quei patimenti e gemeva immersa nel più amaro dolore. Questa frase che Sant'Angela sente rivolta dal crocifisso a sé, ecco quanto ho patito per te, tu che farai per corrispondere al mio amore, è una frase che si trova poi nella vita di tanti santi che proprio riflettendo su questa frase di Gesù, troveranno modo di accrescere il loro amore per il Signore e troveranno la forza per corrispondere con maggiore generosità agli inviti, alle richieste di Dio. Anche noi dovremmo metterci davanti alla croce e dire: Ecco, lui ha fatto tutto questo per me e io per lui che cosa sono disposto a fare? Cosa faccio per lui? Undicesimo passo. Dopo queste visioni, il Signore le ispirò di praticare le più grandi austerità e abbracciare la santa povertà con tutte le sue privazioni e sofferenze. Ed è in questo periodo della sua vita spirituale che pare la nostra santa avesse vestito l'abito del terzo ordine francescano per più perfettamente spogliarsi di tutto e unirsi a Gesù crocifisso. E fu in questo periodo che vendé una parte dei suoi beni per distribuirne il prezzo ai poveri. Dodicesimo passo. Dice la Santa: Io pregai la Divina Madre del Salvatore, San Giovanni Evangelista, di ottenermi, per i dolori che soffrono, che fossi scolpita per sempre nella mia memoria la passione di Gesù. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore, quello che sovente chiediamo anche noi nella Via Crucis, no? Con questa giaculatoria, con questo canto. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore, perché ricordandoci dell'amore che Gesù ha avuto per noi, siamo, ripeto, ancora una volta, spinti a corrispondere al suo amore. Tredicesimo passo. Angela persevera in questo desiderio e il Signore in una visione le mostra il suo sacro cuore. Quattordicesimo passo. Le fiamme del divino amore che si fanno sempre più vive nel suo cuore le ispirano il desiderio del martirio. Quindi vedete come cresce sempre più in lei l'amore per Dio. Dalla purificazione dei peccati passa sempre più al desiderio di dare tutto a colui che è l'amore, lo sposo, che a grande prezzo l'ha acquistata. Stando io in orazione, la dice mi mostrò Gesù che, e mi diede una conoscenza più perfetta di sé. Poi mi disse di avvicinarmi e mettere le labbra sulla piaga sacratissima del suo costato, ed io lo pregai che mi volesse concedere di spargere il mio sangue per lui, come egli aveva sparso il suo per me, desiderando per ciascun membro del mio corpo una morte più dolorosa e più ignominiosa della sua. Sì, io desideravo di morire per suo amore, ma mi conoscevo indegna della morte dei martiri e ne avrei voluta una più vile e più crudele. Ecco che nel considerare appunto la propria miseria, nella sua umiltà e nello stesso tempo nel suo grande amore, desidera un martirio maggiore. Vedete come considera anche piaga per piaga il dolore che Gesù ha avuto per lei, membro per membro. Gesù ci ha amati offrendo se stesso in tutte le sue parti, possiamo dire. Non c'è parte del corpo di Gesù che non abbia sofferto per noi. Sant'Alfonso diceva: tutte le piaghe che io vedo sul corpo di Cristo sono tutte bocche che mi invitano ad amarlo, ad essere riconoscenti verso di lui. E così la santa sente desiderio di ricambiare amore per amore, sangue per sangue, piaga per piaga. E se fosse possibile, con un amore, con un dolore addirittura più grande di quello che Gesù ha patito, il che è impossibile, chiaramente. Quindicesimo passo. Nel suo ardente desiderio di patire per Gesù, la santa implora la grazia di partecipare ai dolori della santa passione di lui. Io supplicai, dice ella, la Santa Vergine, San Giovanni, per il dolore che soffrirono durante la passione di Gesù affinché mi ottenessero di partecipare ai patimenti di lui o almeno a quelli che avevano sostenuto loro. E mi impetrarono essi il richiesto favore, e un giorno San Giovanni colmò talmente i miei desideri che quel giorno vanno annoverato tra i più terribili della mia vita. Intravidi infatti in un momento di luce che la sua compassione per i dolori di Gesù e di Maria fece di lui più che un martire. E allora provai un'amarezza tale che non sapevo se Dio gradiva i miei sacrifici, e piangendo mi lamentavo e dicevo: Signore, se sono dannata, non voglio per questo far meno penitenza, nemmeno spogliarmi di tutto per servire a voi. E così l'anima mia si trovava nell'amarezza del pentimento, priva di ogni consolazione spirituale. Quindi, sedicesimo passo. Sebbene la santa penitente ricevesse tutti i giorni nuovi lumi, pure il cuore di lei era sempre nel dolore, finché un giorno, mentre recitava il Pater Noster, che era la sua orazione prediletta, Dio le fece sentire per la prima volta la dolcezza del suo amore. Entrata in una chiesa, dice lei, mi misi a recitare il Pater Noster e immediatamente sentii che Dio mi scolpiva nel cuore questa preghiera, ciascuna parola della quale si dilatava nell'anima mia. Io recitai queste parole l'una dopo l'altra con grande lentezza e con vivi sentimenti di contrizione, e nonostante le lacrime che mi faceva versare la vista dei miei peccati e della mia indignità, cominciai a gustare qualche cosa della divina dolcezza. In effetti l'anima più va avanti, più capisce quanto poco ha fatto in precedenza. Quel Padre nostro che avrà recitato tante volte, anche con trasporto, sembra quasi nuovo alla luce di questa grazia che Dio le ha fatto. Quante volte anche a noi, no? Mentre magari preghiamo o ascoltiamo o leggiamo una frase del Vangelo, ci sembra quasi nuova, pur avendo recitata o letta tante volte, perché la grazia ci illumina, ci aiuta, e più l'anima è aperta alla grazia, è predisposta alla grazia, è purificata interiormente, tanto più è in grado di ricevere grazie ancora maggiori, luci, lumi ancora più grandi. Diciassettesimo passo. La Santissima Vergine le ottiene che la sua compassione dei patimenti del Salvatore divenga più viva, più soprannaturale e più efficace. Allora il cuore di Angela è come rinchiuso nella divina passione, che le dà la speranza della sua salvezza e riceve la prima consolazione per mezzo delle visioni. Quindi, se la parte precedente è stata soprattutto purificativa, nel senso che attraverso le arità, le sofferenze, Angela espia i suoi colpi, i suoi peccati, ecco che l'anima purificata ora può sperimentare maggiormente le consolazioni di Dio. Ed è bello vedere come proprio la Madonna ha concedergli la grazia di entrare più perfettamente, in maniera più soprannaturale, più viva e più efficace nel cuore di Gesù. 18° passo. Finalmente Angela è elevata a un grado altissimo di orazione, alla quale sente un'inclinazione così potente che per darvisi interamente è pronta a fare a meno anche di bere e di mangiare. Ma Dio le fa capire che quello è un inganno del demonio. Ed è a questo punto che iniziano per lei le visioni e le rivelazioni. In quest'ultimo passo, ella dice, cominciai a sentire Dio e provavo nell'orazione tanto dileto che mi dimenticavo di prendere cibo. Avrei voluto non mangiare più e mangiare pochissimo per non interromperla mai, ma compresi che ciò era una tentazione e un'illusione. Era tale il fuoco che mi ardeva nel cuore che nessun esercizio e nessuna penitenza mi stancava. In quel fuoco crebbe tanto e il suo ardore divenne così intenso che io non potevo più sentire parlare di Dio senza rispondere con un grido, da cui non mi sarei potuta trattenere nemmeno se avessi veduto una scure alzata sopra il mio capo. E ciò m'accadde la prima volta il giorno in cui vendetti il mio castello per distribuirne il prezzo ai poveri. Se vedevo un'immagine rappresentante la passione di Gesù, mi pigliava la febbre appena potevo reggermi. E perciò la mia compagna mi nascondeva tali immagini. In questo tempo fui favorita di illuminazioni e di visioni. Vediamo qui come l'amore ormai di Dio l'ha presa totalmente. Mentre Angela attraversava il periodo della vita purgativa, andò soggetta a prove terribili, poiché il demonio, arrabbiato di vedersi scappare un'anima così fortemente avvinta dalle sue catene, mise tutto in opera per stancarne la pazienza e gettarla nello scoraggiamento. Mi fu dato un tentatore, la dice, che pigliava tutte le forme e moltiplicava intorno a me le tentazioni e le pene, tanto corporali che spirituali. Il mio corpo era il ricettacolo di innumerevoli tormenti che i demoni vi cagionavano in mille maniere, né io potrei esprimerli. Dirò solamente che non v'era un membro che non fosse percosso, martiriato e afflitto dall'azione diabolica, quanto ai tormenti dell'anima, senza paragone, più numerosi e più terribili, i demoni me li infliggevano pressa poco senza tregua. Un altro supplizio che mi tormentava ed era il ritorno, almeno apparente, degli antichi vizi, non già che questi soggettassero realmente al loro impero l'anima mia, ma non cessavano di torturarmi crudelmente. Molti demoni poi suscitavano in me terribili tentazioni intorno ai vizi che non avevo conosciuto mai, come intorno a quelle di cui mi ero resa colpevole. Ma quando pensavo a Gesù afflitto, povero e disprezzato, avrei voluto veder raddoppiare le mie prove. In mezzo a queste inesprimibili torture, Angela esclamava: Gloria a voi, o Signore, la vostra croce è il letto del mio riposo. Io, per guanciale la povertà, distendo le mie membra sul dolore e sul disprezzo. E non è forse Gesù nato, vissuto e povero in un letto di dolore? Perciò anch'io ho riposato e riposo nel letto della croce, dove spero morire e trovare la salute. Bene, adesso facciamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo con la vita della nostra santa, a cui alle prove, all'eredità terribili, segue poi il periodo luminoso delle estasi e delle consolazioni.
Ave Maris Dei mater alma atque semper virgo felix soli porta
sum et siluta ve
vedi in clareis, profer lumen cecis, mala nostra pelle, bona cuncta posse.
Uns rates
facet casto.
Bene, allora continuiamo la vita di Sant'Angela da Foligno. Abbiamo visto come la santa finalmente si riesce a liberare da tutti i suoi peccati, confessandoli. Abbiamo visto come persevera poi in questa purificazione attraverso cui il Signore la fa passare, che dura 2 anni. Finalmente ecco il giorno luminoso delle estasi, delle visioni, delle più dolci consolazioni. La santa fu condotta nella cella, dice l'autore, dello sposo per gustare delizie che lingua umana non potrebbe ridire. Ricevette illuminazione e cognizione ammirabile intorno al mistero della Santissima Trinità, agli attributi di Dio, alle sue adorabili perfezioni. E quando si metteva a discorrere di queste cose, le pareva quasi di bestemmiare. Così dice: la Sacra Scrittura è così profonda che l'uomo più sapiente del mondo è troppo fiacco per comprenderla e impotente a scandagliarne l'abisso, poiché troppo corta a far ciò è l'intelligenza umana. L'anima mia è spesso rapita in quei segreti divini, e allora comprendo perché la Scrittura è facile e difficile. Perché pare che si contraddica, come condanni e come salvi. E quando, dopo l'illuminazione dell'anima, ritorna a me, posso pronunciare qualche debole parola con sicurezza. Ma se si tratta delle ineffabili operazioni della luce abbagliante di Dio, taci, o lingua umana, poiché le parole che pronunzio a questo proposito mi fanno l'effetto di una rovina e mi piglia lo spavento come se bestemmiassi. Mille volte io ho provato l'abbagliamento che produce nell'anima questa luce divina, il quale non è mai stato uguale, ma sempre vario e sempre nuovo. È così grande Dio, che davvero anche i mistici si trovano in difficoltà. Come si può esprimere colui che è l'inesprimibile, colui che abita in una luce inaccessibile? Sant'Angela ricevette un'intelligenza così meravigliosa delle scritture che gli uomini più dotti ricorrevano a lei per avere la spiegazione dei passi oscuri dei libri santi, tanto che è detta la maestra dei teologi. Fu anche illuminata intorno ai misteri della passione e le fu dato di fissare lo sguardo sui dolori corporali del Salvatore. così dice: mi furono messi davanti agli occhi i dolori di Gesù, ma la lingua non potrebbe dire quello che ho veduto, né sentirlo il cuore, essendomi divenuto impossibile ogni sentimento eccetto quello di un dolore senza pari nella mia vita. Rapita fuori di me nell'estasi del dolore, fu immedesimata col dolore di Gesù crocifisso. Però è bello come in una di queste sue rivelazioni la santa vede quanto piace a Gesù i cristiani che ricordano i suoi dolori, che meditano la sua passione. Così dice: un giorno, essendo io assorta e trasformata nel dolore del crocifisso, udì la sua voce che benediva le anime devote, le quali meditano la sua passione e ne compatiscono i suoi dolori. E gli diceva: siate benedetti dalla mano del Padre, voi che avete partecipato alla mia passione, avete pianto sopra di essa e avete lavato le vostre vesti nel mio sangue. Benedetti voi che, riscattati dall'inferno per mezzo degli immensi dolori che patì sulla croce, avete avuto pietà di me. Benedetti voi che siete stati trovati degni di compassionare le mie torture, la mia ignominia e la mia povertà. Benedetti voi che conservate nel fondo del cuore la memoria della mia passione, la quale, essendo l'unico rifugio dei peccatori, vi aprirà le porte del regno eterno, che per mezzo di essa v'ho conquistato. Siate benedetti dal Padre e dallo Spirito Santo, benedetti in spirito e verità con quelle benedizioni che io darò nel giorno estremo, poiché sono venuto nell'anima vostra come in casa mia, e voi, lontano dal respingermi, avete offerto al Dio desolato l'ospitalità del vostro amore. Ero nudo sulla croce, avevo fame e sete, soffrivo, morivo, e voi avete avuto pietà di me. Siete dunque benedetti per queste opere di misericordia. Nel giorno terribile e spaventoso del giudizio, io vi dirò: venite benedetti del Padre mio, poiché ebbi fame e voi mi porgeste il pane dell'amore compaziente, eccetera, eccetera. Dopo aver riferito queste parole di Gesù, la beata soggiunse: io rimasi colpita e molto più commossa di quello che posso dire, non essendomi possibile esprimere con le parole le impressioni che ricevei dalla croce. Quindi pensiamo che anche noi possiamo essere davvero benedetti da Dio se lo accogliamo nel nostro cuore, accogliamo Gesù che viene a elemosinare la nostra compassione, che cerca amanti, no? Cerca chi riconosca il suo amore per le anime. Ancora Santa Angela fu favorita di sette visioni intorno all'Eucarestia. Poté contemplarlo attraverso le specie sacramentali, ora sotto la forma di un vezzosissimo bambino, ora come insanguinato, crocifisso e morto, ora circondato di gioia ineffabile. Gioie del Natale, dolori del Calvario, gloria del Tabor, ecco tutti i misteri del Rosario riuniti nell'Eucarestia. In effetti è così, la Santa Messa ci fa rivivere tutto il mistero della vita di Gesù, il mistero dell'incarnazione, no? Gesù, che per opera dello Spirito Santo entra, diventa, quel pane e quel vino vengono transustanziati nel suo vero corpo, nel suo vero sangue. E lì dove prima non c'era, ecco che appare in mezzo a noi. È ancora il mistero della sua predicazione, Gesù che ci parla attraverso il suo Vangelo, attraverso la sua parola, è Gesù che durante la messa si sacrifica, si immola all'Eterno Padre, Gesù che è lì presente, glorioso, qual è nel cielo. Tutti i misteri della vita di Gesù sono contenuti nell'Eucarestia. Un giorno Sant'Angela desiderava comunicarsi, non poteva ricorrere a un sacerdote, e così l'ostia santa le fu portata per mano degli angeli. Per 12 anni il suo alimento non fu altro che l'Eucaristia, che riceveva tutti i giorni per sostentare il corpo e l'anima. Quindi per 12 anni Sant'Angelo da Foligno vive soltanto d'Eucaristia. Il sacramento dell'amore, dice Angela, eccita nell'anima la preghiera ardente, lo rende efficace, strappando per così dire a Dio quello che gli domandiamo. Scava l'abisso dell'umiltà e accende in modo speciale nel cuore le fiamme dell'amore. Esso è il dono dei doni e la grazia delle grazie. Quando il Dio onnipotente ed eterno viene in noi con tutta la sua umanità santissima e con la divinità, non viene certamente a mani vuote, e purché abbiate fatto la prova che richiede l'Apostolo, egli vi rimette le pene temporali, vi fortifica contro le tentazioni e accresce i vostri meriti. Perciò io vi raccomando di ricevere il sacramento dell'altare con frequenza e con rispetto. E continua la santa, vero è che Sant'Agostino dice quanto alla comunione quotidiana io non la biasimo né la lodo, ma dice ancora in un altro luogo, vivete in maniera da potervi comunicare tutti i giorni. Che cosa dunque ha egli voluto dire con le prime parole? Siccome nella Chiesa i buoni sono mescolati coi cattivi, egli non ha biasimato la comunione quotidiana per timore d'allontanare da essa i buoni, e ha detto di non lodarla unicamente per timore di autorizzare i cattivi. I benefici del sacramento degnamente ricevuto sono tali che il linguaggio umano è assolutamente impotente ad esprimerli. Sì, è impossibile misurare l'oceano di grazie che porta con sé una sola comunione quando l'uomo non vi frappone ostacoli. Ecco che appunto Santa Angela ci ricorda il valore infinito di ogni comunione e quanto è importante che ci prepariamo a riceverla con le disposizioni migliori. Ecco appunto non frapporre ostacoli all'azione di Dio. Accostarci con devozione, con trasporto, chiedendo alla Madonna, agli angeli di aiutarci ad adorare Dio che viene in noi, come dice Sant'Angela, non di certo a mani vuote, viene per colmarci di doni. La nostra santa fu anche favorita dell'apparizione di San Francesco, degli angeli, della Santissima Vergine che le pose nelle braccia il bambino Gesù. Una volta il sabato santo le fu dato di contemplare il divino Redentore nel sepolcro a cui poté baciare la piaga del costato e l'anima sua fu inondata da gioia inesprimibile. A questi favori la santa corrispondeva con un'umiltà sempre più profonda. E riputandosi la più indegna delle creature, non bramava che spregi e opprobri, ringraziava Dio delle ingiurie che riceveva e pregava per quelli che l'ingiuriavano come altrettanti benefattori. L'umiltà, diceva lei, mi ha inghiottito come un oceano senza sponde. Io contemplo nell'abisso del mio nulla la sovrabbondanza delle mie iniquità che inutilmente cerco come scoprire e manifestare al mondo, e vorrei andare per le città e per le piazze e gridare: vedete in me la creatura più vile e la più piena di malizia e di menzogna, vedete la semenza di tutti i vizi e di tutti i mali. Non sapete voi che se tutt'a un tratto il mondo restasse vuoto di malizia, basterei io sola a riempirlo con la sovrabbondanza della mia iniquità. D'altra parte è così, proprio l'anima più entra in se stessa, più conosce se stessa e conosce dall'altra parte Dio, tanto più è consapevole della propria miseria e tanto più è convinta de del fatto che davvero altro non è che miseria. E che tutto ciò che invece ha di buono in sé è di Dio, è dono suo. Naturalmente, lo splendore della sua santità, la potenza dei suoi esempi, finirono per radunare intorno a lei un certo numero di persone, dell'uno e dell'altro sesso, le quali, vestite come lei, le divise del terzo ordine francescano, attendevano sotto la sua direzione al proprio avanzamento nelle vie di Dio e formavano la sua famiglia spirituale. Anzi, istituì una comunità di suore che alla regola del terzo ordine aggiungeva i 3 voti religiosi, senza però obbligarsi alla clausura. Esse conseguentemente uscivano per esercitare le opere di carità, per visitare i poveri e i malati degli ospedali, e dal canto suo Angela faceva altrettanto, andando a mendicare di uscio in uscio per essi. E un giorno che non aveva niente da dar loro, suggerì alle compagne di vendere il velo che portavano per soccorrerli. Non contente, quelle pie serve del Signore, dice il biografo, di dare ai poveri quello che avevano, ne mendicavano le piaghe e prestavano loro tutti i servizi di cui abbisognavano. Una volta, il giovedì santo, Angela le condusse all'ospedale di San Feliciano, dove lavarono i piedi e le mani dei poveri lebbrosi, bevendo poi, in memoria del fiele dell'aceto di cui fu abbeverato il Salvatore, l'acqua che aveva servito a quell'atto di carità. Pensate che atto di eroico, ecco, davvero di penitenza, di mortificazione e di umiltà e di amore verso Gesù. In ricompensa di tale eroismo, ebbero l'anima ripiena di dolcezza, di gioia ineffabile, e il Signore si degnò di far loro intendere che, essendosi fatto lui stesso lebbroso e uomo dei dolori, per nostro amore, in nessun altro luogo lo troverebbero così sicuramente e facilmente come tra i poveri e tra i lebbrosi. Sant'Angela ebbe la consolazione di vedere la Santissima Vergine benedire amorosamente tutte le anime che si erano poste sotto la sua direzione e nostro Signore a metterle nel bacio della Santissima Piaga del costato. Vide San Francesco approvare il pio istituto che ella aveva fondato e chiamare le benedizioni del Padre Celeste su tutti coloro che l'avevano presa per guida. Fra Arnaldo, il pio direttore, della Santa, ci ha conservato le ammirabili istruzioni che ella dava ai suoi discepoli, ed ecco alcune di queste. Così diceva la Santa ai suoi figli spirituali: conoscere sé, conoscere Dio. Ecco la perfezione dell'uomo. Io non provo alcun gusto a dire o a scrivere altre parole fuori di queste due: conoscere sé, conoscere Dio. Miei cari figli, le visioni e le contemplazioni non sono nulla senza la vera conoscenza di Dio e di sé. Io ve lo dico in verità: senza questa conoscenza sono di nessun valore tutte le altre cose. In effetti, tutta la conversione anche di San Francesco parte proprio da questa riflessione: chi sei tu, o Dio? Chi sono io? Quindi io domando a me stessa perché desiderate le mie lettere, poiché esse non possono recarvi gioia, seppure non trasfondano in voi la forza di questo grido dell'anima mia: conoscere sé, conoscere Dio. Qual noia parlare di altre cose, silenzio, silenzio su tutto ciò che non è questo. Che la conoscenza di Dio vi sia necessaria è evidente, ma siccome il fine nostro è il regno dei cieli, al quale non possiamo né dobbiamo pervenire che dopo esserci conformati l'uomo Dio, è necessario che lo conosciamo, che conosciamo la sua vita, le sue opere e la via che ci ha tracciato la gloria per essere fatti capaci di possedere il suo regno, per i suoi meriti che soli ci possono rendere a lui simili e trasformarci in lui. Sì, egli è assolutamente necessario conoscere l'uomo Dio con la sua croce, la sua passione e la forma di vita che ci ha prescritto. Quanto più l'uomo contempla la passione, tanto più ama e tanto più è trasformato in colui che ama per virtù del dolore. O Dio, quando l'anima si immerge nell'abisso senza fondo della divinità, e nello stesso tempo scandaglia quella della sua indegnità, del suo nulla e dei suoi peccati, quando vede l'Altissimo divenuto l'amico, il fratello, la vittima del peccatore, quanto più profondo io dico, spinge lo sguardo in questo duplice abisso, cioè quello di Dio, abisso di amore, e l'altro, il nostro abisso, abisso di miseria, tanto più intimamente si effettua in lei il mistero dell'amore e la sua trasformazione in Dio. Tutta la perfezione consiste in questo, conoscere sé, conoscere Dio. O suprema necessità ad ogni altra superiore, stare continuamente pendente sopra questo duplice abisso. Ecco il mio segreto. Figlio mio, io te ne prego con tutto il cuore, tieni fisso lo sguardo sulla passione, il quale sguardo, se sarà perseverante, illuminerà e infiammerà l'anima tua. Tuttavia dice che la conoscenza di Dio e la conoscenza di noi, com'è che la si ottiene? Nient'altro che con la preghiera umile, pura, continua, ardita nei suoi impeti, la preghiera che non esce soltanto dalle labbra, ma anche dallo spirito, dal cuore, da tutte le potenze dell'anima. La preghiera finalmente dai desideri insaziabili e che in certo modo si slancia sul proprio oggetto con tutta l'energia della supplicazione. Per questo dice: pregate, vegliate, non date occasione al nemico che sta sempre sveglio. Voi gli aprite la piazza quando cessate di pregare. Quanto più sarete tentati, tanto più vi è necessario perseverare nella preghiera. Qualche volta la tentazione viene a causa della preghiera stessa, tanto sta a cuore ai demoni di impedirne l'esercizio, ma voi rispondete alle loro suggestioni con nuovo fervore. La preghiera infatti salva, illumina, purifica, unisce a Dio. Essa è una mutua manifestazione di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio, e il suo frutto in noi è la perfetta umiltà che nasce dalla cognizione di Dio e di sé. Ecco, quindi invita a perseverare nella preghiera anche quando non vi è la consolazione. Se la tribolazione e la tentazione vi assalgono con tutta la loro forza purificatrice, continuate, continuate, senza stancarvi mai, resistete, combattete, trionfate a forza di importunità e violenza, e Dio vi renderà l'ardore del suo fuoco. Fate il vostro dovere ed egli farà il suo. La preghiera violenta, che per così dire si svelle dalle viscere lacerandole, è potentissima presso Dio. Anzi, la Santa gli invita a non cercare consolazioni e dice: Maria sul Calvario, hai ella forse cercato le divine dolcezze? No, è andata in cerca del dolore, dell'amarezza e della croce. Imitate dunque lei, poiché è segno di poco amore e spesso di molta presunzione domandare altre cose. L'anima che nel fervore sensibile corre a Dio piena di gioia ha meno merito di quella che fa il medesimo senza consolazioni e nel dolore. La luce che emana da tutta la vita di Gesù mi fa vedere che il dolore è quello che conduce a Dio e che per dove è passato il capo debbono passare anche i membri. Nel frattempo, Angela sente avvicinarsi l'ora del suo passaggio e quindi raduna attorno a sé i discepoli a cui dà le ultime istruzioni, raccomandando special modo l'umiltà e la carità. Figli miei, disse loro, ritenetevi per inutili e consideratevi per un niente. O niente sconosciuto, o niente sconosciuto, in verità l'anima non può avere una scienza più profonda né una visione più alta che vedere il proprio nulla e tenersi ad esso. E ancora l'invita alla carità, soggiungendo: Io ho ricevuto da Dio, ve l'assicuro, grazie più grandi quanto pianto e patito per i peccati del prossimo, che quando pianto per i miei. Figlioli, carissimi, amate tutti e non giudicate nessuno. Se vedete uno peccare mortalmente, abbiate in orrore al peccato, ma non giudicate né disprezzate il peccatore, perché non conoscete i giudizi di Dio. Molti che sembrano dannati davanti a Dio sono salvi, e all'opposto molti che sembrano salvi sono dannati davanti a Lui. Io vi lascio tutto ciò che possiedo. tutto quello che odi Gesù Cristo, la povertà, gli obbrobri e il dolore, in una parola, la vita dell'uomo Dio. Coloro che accetteranno la mia eredità saranno figli miei e di Dio e otterranno l'eterna vita. E ciò detto, diede loro la benedizione. Intanto le sue sofferenze si aggravavano giorno dopo giorno, ma col crescere del male crescevano anche le consolazioni. Gli apparve il Signore, accompagnato da San Francesco, che le disse: «Coraggio, mia diletta, io sono venuto qui per servirti come una carissima sposa. Francesco, tuo padre e mio fedelissimo servo, è qui con me. Coraggio dunque, che le sofferenze di questa misera vita sono vicine a cessare per lasciarti in possesso dell'eterna ricompensa che ti attende. I cori celesti verranno a incontrarti e con essi verrò anch'io a riceverti negli eterni tabernacoli». Bello vedere Gesù addirittura che scende a servirla, quasi a preannunciare ciò che è il regno dei cieli, dove siederemo alla mensa del Padre che è nei cieli. Un giorno la parola le si fece più lenta, più rara, ma ancora fu colta dalle sue labbra. Ogni creatura manca. Tutta l'intelligenza angelica non basta. Interrogata da qualcuno, a che cosa non basta? Rispose: a compiere il mistero dell'incarnazione. Era infatti in tempo di Natale e il dolce mistero di Betlemme riempiva l'anima di Angela come quella del suo serafico padre. Era questo l'ultimo anelito della creatura verso il creatore. Tranquilla, libera da ogni tormento, il suo viso cominciò a irradiarsi di una gioia grande che i presenti giudicavano essere l'inizio della sua eterna beatitudine. Pareva come assorta in un'ultima estasi, e così assorta, serenamente spirò. Era la sera del 4 gennaio 1309, contava 61 anni di età. Il suo corpo fu sepolto nella chiesa di San Francesco di Foligno, dove è veneratissimo anche i nostri giorni. Ella fu soprannominata la madre dei teologi, la mistica francescana. San Francesco di Sales la leggeva di frequente con somma sua soddisfazione e non cessava di lodare e esaltare la sua mirabile pazienza e fortezza d'animo, specie nelle dure tentazioni che Dio, permettendo, misero a dura prova la sua virtù. Gesù crocifisso, apparendo un giorno alla santa, le disse: «L'uomo che vuol trovare la grazia deve sempre, sia nella gioia sia nella tristezza, fissare costantemente lo sguardo sul legno della mia croce». Ebbene, chiediamo a questa grande santa di aiutarci a convertirci davvero a Dio pienamente, totalmente. Vogliamo fare nostre le sue raccomandazioni. Tenere lo sguardo su Gesù che viene a noi nella sua passione, che cerca la nostra corrispondenza, il nostro amore. Cerchiamo di accostarci all'Eucaristia con amore, con trasporto. Cerchiamo di crescere nella conoscenza della nostra povertà, della nostra nullità e d'altra parte della grandezza di Dio. Ecco, chiediamo a questa santa che ci aiuti in questo cammino che vuole condurci al regno beato del cielo, dove lei è già ora nella gloria e da dove ci assiste con il suo aiuto e la sua intercessione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Angela da Foligno prega per noi.